Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, mercoledì 10 aprile, il cuore di questa primavera 2024, 335 12 43 722 invece il modo per far sentire il ritmo dei vostri cuori, le vostre voci con dei messaggi vocali oppure ciò che pensate, che immaginate, che desiderate attraverso dei messaggi di testo. Scriveteci, diventate protagonisti, staremo insieme un'ora circa, un po' meno, perché come sapete alle 9 ci collegheremo con Piazza San Pietro per l'udienza generale di Papa Francesco. Parleremo di molti argomenti in realtà in questi minuti insieme, a partire dalle Caritas italiane che sono riunite a Grado. Tra poco ci collegheremo con quel luogo incantevole all'estremo nord dello Stivale. Poi ancora vedremo in che modo, in particolare in due paesi, uno dei due è la Repubblica Centrafricana, la Chiesa costruisce la pace, artigiana di pace. E poi ancora spazio alla rassegna stampa italiana ed internazionale. Ci scrive Vittorio: ogni giorno da vivere, ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Ancora la gratitudine protagonista nei vostri messaggi. Anche Mario ci augura il buongiorno, vedo anche dei vocali che a breve ascolteremo. E poi un buon dì. In questo nuovo giorno, ci scrive un ascoltatore, scopriamo il nome, si tratta di Cira, quindi un'ascoltatrice. In questo nuovo giorno tralascia ogni difficoltà, ogni tuo bisogno e inizia ad avere fede, c'è chi provvede a tutto. E poi ancora Filomena, un saluto a te Andrea alla regia, ci parla dell'importanza della ricerca, la ricerca scientifica, la ricerca che aiuta la medicina, la ricerca che salva le vite. È importante donare il proprio tempo, lo fanno i medici, ma può farlo anche ciascuno di noi attraverso le Caritas, dunque il riferimento appunto a Grado, dove ci collegheremo tra poco. Un saluto ancora a Ludovico, ad Angelo che ci manda il buongiorno, ad Anna, ma la nostra Silvia Giovarossa che tra poco ci raggiungerà in regia, tra l'altro ringrazio in studio, ringrazio anche Gustavo Messina, tecnico del suono, Patrizio Cipriari, autore della sigla, che sta governando tutto il comparto tecnico, soprattutto Alberto Giovannetti che sta preparando la regia video, perché tra poco saremo anche in video. Dicevo, abbiamo già un audio, Serena, giusto? Abbiamo Serena? No, Silvia, Silvia, abbiamo Serena, sì.
Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana, siete mitici. Visto che oggi è il giorno dell'udienza papale, allora buona udienza con il Papa, un saluto a Papa Francesco, perché continuiamo sempre a pregare perché il Signore mandi santi operai nella sua vigna, e sempre comunque viva il Papa, e complimenti perché il libro del Papa Francesco che parla della sua vita è bellissimo, Life, grazie, Serena.
Grazie a te Serena, vogliamo iniziare in musica con un brano di Jonathan che sarà tra qualche settimana anche nostro ospite qui a Radio Vaticana a Note di Christian Music, lo ricordo in onda il sabato 5 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Questo è un brano che si intitola Luna Park, ma ci parla di quelle montagne russe, di quei giri a volte eccessivi che facciamo presi dalla mania del consumismo, del volere tutto e subito, e ci invita in musica a scendere, ma sentite che ritmo.
È già il 2040 e sento un gatto che canta, poi l'ologramma di nonna mi serve uova di panda, mi sono appena svegliato e già mi manca la branda, c'ho pure un cocker clonato che fa la rassegna stampa, è un algoritmo la scuola, il mio capo è un automa ma parla come Belen, c'ho una playlist con le S, con quale esco lo scelgo con il comando neurale, opzione shuffle sul resto, femmino, maschio, neutrale. Per un altro giro su sto Luna Park, non ho più credito, mi hai fregato con la tua pubblicità, ho ancora il vomito.
What you say? Non mi senti? Dove sei? Cosa fai? What you say? Are you crazy? Non lo vedi? Are you blind?
La libertà è una supposta. C'è chi ha supposto che esista. T'arriva solo per posta. Consegna all'ora prevista. Sul drone taxi in partenza. Vedo una promo in scadenza. La tua vacanza su Marte col droide sexy mutante. Troppa umidità, troppa umidità. Noleggiano l'aria brandizzata e vianda. Troppo nuova sta normalità. Se fanno il reso la cambio con un coupon dello Shan. Per un altro giro su sto Luna Park non ho più credito. Mi hai fregato con la tua pubblicità. Ho ancora il vomito.
What you say? Non mi senti? Dove sei? Cosa fa? What you say?
Accanto l'esercito mi vuole, proserito proseguo, non esito. Certo mi chiedo che lascito lascio se vali con limite lecito. Felicità in endovena, ne vale la pena se pieghi la schiena. Colpo di scena, gesti consegna la rivoluzione per cena.
Per un altro giro su sto Luna Park non ho più credito. Mi hai fregato con la tua pubblicità. Ancora il vomito.
What you say?
Le 8 e 18, Jonathan assieme a Karen Marra con questo Luna Park, siete sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Tra poco ci collegheremo con Grado per capire cosa sta accadendo in quel luogo, lo dicevamo, incantevole, dove sono riunite le Caritas diocesane. Prima però ancora qualche vostro messaggio, ci scrive Paola, facciamoci contagiare dal buon mood della luce rossa. La luce rossa è quella che si accende quando siamo insieme in diretta, è vero Paola? Ieri hai parlato anche di romanticismo, caro Andrea. Lo sai che non ricordo quando, aiutami, quando è che ho parlato di romanticismo? Non so, aiutaci Paola, ricordaci meglio. Però scrive ancora Paola, ed è un messaggio rivolto a te Silvia, è un po' che non sento la dolcissima voce di Silvia con te o con Juan Carlos, che sarebbe Giancarlo. Dunque Silvia, quando vuoi entra, ti stiamo invitando anche assieme agli ascoltatori. Ma saluto anche Simonetta che ci manda il buongiorno, e poi Gino che ci scrive da Pavia, e poi ancora un ascoltatore da Pompei che ci invita a recarci nella splendida Pompei, chissà. Perché no? Magari trasmettere da Pompei sarebbe particolarmente suggestivo. Vi ricordo alle 9, Piazza San Pietro, l'udienza generale del Papa. Alle 12, da Loreto, la recita della preghiera del Regina Celi e del Rosario. Alle 19, la Santa Messa che celebreremo, che verrà celebrata e che seguiremo oggi dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicino in Sarsina. E poi ancora si inaugura oggi e si concluderà domani nell'Aula Magna Giovanni Paolo II della Pontificia Università della Santa Croce, ci troviamo a Roma, il convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico sul tema tutela della vittima e garanzie dell'imputato. Alle 8.20 direi che è il momento di collegarci con Grado, con il nostro Gianmarco Murroni, buongiorno.
Buongiorno Andrea, un saluto.
Gianmarco, noi ci siamo sentiti anche a mezzanotte, ieri mandai i messaggi, sì, perché bisognava correggere un pezzo che tra l'altro è quello pubblicato su Vatican News, Caritas Diocesane, il contributo per un'Europa senza confini. Stai facendo un lavoro importante sia da un punto di vista del web, dei social, della radio, per raccontarci cosa stanno combinando questi 600 delegati delle Caritas Diocesane, numeri importanti, soprattutto una vocazione importante questa delle Caritas. Cos'è che stai respirando e che magari non conoscevi?
Sì, guarda, innanzitutto ti dico, oggi Grado, una mattinata un po' uggiosa, con un po' di nuvole rispetto ai giorni scorsi che invece era un clima primaverile, delle bellissime giornate. Nonostante questo però le nuvole non scoraggiano, come dicevi, tanti rappresentanti, tanti delegati delle Caritas sparse in tutta Italia che si stanno già riunendo qui al Palazzo dei Congressi di Grado, dove tra poco inizierà la terza giornata del convegno. Ieri una giornata particolare dedicata ai confini che si allargano, perché si è parlato di Europa. Ospite era il presidente di Caritas Europa, Monsignor Michael Landau, che ha parlato anche del ruolo dell'Unione Europea. Tra poco ci saranno le elezioni proprio europee, del Parlamento Europeo. Ha parlato del ruolo che dovrà avere l'Europa, che deve avere l'Europa, l'Unione Europea, anche nel sostegno alle Caritas, al sostegno in generale alla popolazione europea, ai più bisognosi e più fragili, nelle zone di conflitto. C'è stata anche una tavola rotonda interessante che ha riunito Caritas provenienti appunto da tutta Europa, in particolare Grecia, Spagna e Slovenia, e ovviamente Italia. Nel pomeriggio invece si è toccato questo confine, si è visto il confine, perché il convegno si è trasferito a Nova Gorica, in Slovenia per l'appunto, dove abbiamo ascoltato varie testimonianze di persone che vivono non solo nel confine, ma vivono il confine, per cui persone che magari sono nate a 50 metri, 100 metri dal confine con la Slovenia, ragazzi italiani, di cittadinanza italiana, che però magari parlano sloveno. C'è stata la testimonianza di un ragazzo, Simon Peter, che ha raccontato di essere nato appunto in Italia, cittadino italiano, pochi metri dal confine con la Slovenia, eppure la sua lingua è lo sloveno, per l'appunto. Ha dovuto imparare l'italiano, ha dovuto, come ha raccontato, faticare per imparare la lingua italiana, perché la sua famiglia, per l'appunto, è di lingua slovena. E ha raccontato anche un aneddoto curioso, risalente proprio ai tempi in cui venne tracciata la linea di confine tra Italia e Slovenia, che ha diviso di fatto Gorizia da Nova Gorica. La sua famiglia possedeva all'epoca una fattoria, questa fattoria è stata divisa a metà, e all'interno della fattoria c'è una stalla con una mucca. Questa mucca è stata a sua volta divisa a metà, nel senso che due zampe erano in Slovenia, due zampe erano in Italia, per cui un po' il simbolo anche di un confine tracciato così in maniera arbitraria, ma di fatto due comunità che sono la stessa comunità.
Gianmarco, vogliamo sottolineare, ed era questo il senso della domanda che ti avevo fatto all'inizio, qual è il ruolo delle Caritas diocesane? Perché abbiamo detto numeri importanti, però immagino che tu in questi giorni stai riuscendo a cogliere anche poi quella che è la particolarità di ciascuna Caritas, di ciascuna realtà territoriale, nell'essere al servizio dei fratelli e delle sorelle del prossimo. Vuoi fornirci qualche esempio? Cos'è che stai toccando con mano?
Sono tante storie legate anche alla Caritas e ai territori qui a Gorizia, insomma, vicino a Grado. La Caritas è impegnata in un progetto, per l'appunto, dedicato ai più piccoli, ai bambini, che coinvolge sia la comunità italiana che la comunità slovena, per cui le famiglie magari più bisognose, più poveri, coinvolgendo queste famiglie, riunendole in piazza Transalpina, che anche questa è la piazza un po' simbolo della divisione del confine. Per l'appunto coinvolgendo le famiglie, i bambini, con giochi, con manifestazioni in questo senso, e ovviamente dando un aiuto concreto a queste famiglie, sottolineando poi il fatto del dono. Ecco, c'è un programma, un progetto che prevede dei doni ai più bisognosi, insomma, in questo senso dei doni che però possono essere a loro volta donati, quindi in questo caso i bisognosi diventano anche donatori in un circolo virtuoso, in questo caso, che elimina anche la differenza tra coloro che donano e coloro che ricevono. Altri progetti interessanti sono quelli legati alla Caritas di Trieste, ad esempio, che ha avviato un progetto importante legato poi in collaborazione con un'artista siciliana ai migranti, per cui attraverso dei dipinti, delle opere d'arte, rappresentare i volti di queste persone, gli occhi di queste persone che comunicano tanto, e sensibilizzare per l'appunto alla tematica dell'immigrazione e della migrazione.
Gianmarco, in chiusura ricordiamo che oggi sarà presente anche il Cardinale Zenari e dunque il Nunzio Apostolico in Siria. Lo ricordiamo, la Siria è entrata nel 14° anno di guerra. Quante volte il Papa ci ha chiesto di non dimenticare la martoriata Siria?
Sì, è così. Quest'oggi sono organizzate diverse assemblee tematiche, tra cui quella dedicata appunto alla Siria e alla Chiesa, soprattutto il ruolo che ha la Chiesa cattolica in Siria. Sarà ospite il Cardinale Mario Zenari, che parlerà per l'appunto della situazione in Siria, come dicevi, una guerra che sembra dimenticata, per l'appunto sono 14 anni di guerra in Siria, ma la situazione è sempre peggio. Io ho avuto modo di incontrare il cardinale Zenari poco fa in albergo, ecco, prima della mattinata, e mi raccontava che insomma la situazione è sempre peggio, se ne parla sempre di meno, e questo è un problema.
Grazie allora Gianmarco Murroni, torneremo a sentirci e a leggerti. Buon lavoro.
Grazie, a presto.
Ci scrivete al 335 12 43 722. Le Caritas diocesane fanno molto, cercano di soddisfare ogni bisogno che si presenta, anche se sembrano a volte gocce nel mare, ogni goccia è importante perché l'amore arriva a tutti. E poi ancora un caro buongiorno da Roseli, è bello ascoltare la Christian Music, ci scrive, e poi una preghiera per le vittime della tragedia, l'ennesima tragedia del lavoro, ne parleremo dopo in rassegna stampa, che si è consumata ieri in Italia e alla quale ovviamente non può che andare la nostra attenzione e la nostra preghiera, come ci scrivono gli ascoltatori. Scopriamo a chi fare oggi gli auguri di buon onomastico.
Oggi 10 aprile la Chiesa ricorda Santa Maddalena di Canossa, vergine, fondatrice dei figli e delle figlie di carità. Fondatrice delle figlie della carità, era così determinata nel realizzare la volontà di Dio nella sua vita da meritare il soprannome di Napoleone in gonnella. Contraria al rigorismo, chiedeva alle sue religiose di vivere con gioia e semplicità.
Siamo pronti per entrare in diretta anche su Facebook. Andate sulla pagina Vatican News di Facebook o su quella di Radio Vaticana, parleremo della Chiesa che disarma cuori e mani. Lo faremo recandoci in particolare in due paesi. Angelo, angelo, angelo.
Tutti quanti abbiamo un angelo. Quanti abbiamo un angelo, angelo. Ma come non hai mai sentito angelo, angelo. Cantare il tuo angelo, angelo, angelo. Ha una voce di velluto come un vento angelo, che angelo. Ti scioglie dolcemente, tocchi il cielo con un dito. Abbiamo un angelo, angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, ah, il profumo di un bambino, è un soffio d'ali, è un fremito in casa, quando sei in cucina e mangi un'insalata. Scappa via, poi fa una corsa per poter restarti a fianco, è un respiro che accompagna il tuo respiro, quando ridi, quando piangi, quando dormi, wow, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. Quanti abbiamo un angelo. Anche quelli che non credono più a niente, anche quelli che non amano la gente, anche quelli che non sanno più sognare, quando è inverno fuori sta per nevicare, anche i violenti che continuano a sputare, quelli che uccidono e vogliono comandare.
Ben trovati anche agli amici di Facebook, siamo in diretta in questo spazio video, oltre che radio, Per parlare di come la Chiesa è in prima linea nel costruire la pace, ringrazio Silvia Giovarosi in regia, il nostro Gustavo Messina tecnico audio, Alberto Giovannetti il tecnico per quanto concerne il video. Un saluto anche a Leopoldo D'Angelo. Scriveteci, mandate i vostri commenti, condividete il link della diretta a Facebook, ponete le domande e anche magari se avete dei dubbi, delle perplessità, degli incoraggiamenti, insomma siate protagonisti anche attraverso questa diretta. Benvenuta Beatrice Guerrera, ciao.
Ciao, buongiorno.
Vogliamo presentare l'Inserto Religio dell'Osservatore Romano, online nel primo pomeriggio e poi da domani nelle edicole romane. Vogliamo andare in particolare, lo dico a chi ci sta seguendo, in due paesi. Andremo sia nel continente asiatico che in quello africano. Iniziamo parlando di mine, perché meno di una settimana fa, il 4 aprile, si è celebrata la giornata internazionale contro le mine. E in Asia, non solo dove ci condurrai tu, ma in tanti paesi, questo è un problema enorme. Proviamo solo a pensare.
Esatto,
cosa significa temere di fare un passo.
Assolutamente, e pensiamo a un dato diciamo molto importante, cioè nel 1993 erano presenti in Cambogia 10 milioni di mine e ne sono ancora presenti 4 milioni ancora oggi, quindi ecco. E però la Cambogia non è l'unico paese che ha purtroppo ancora le mine, ma ci sono veramente tantissimi paesi, Nord Africa, Medio Oriente e appunto diversi paesi dell'Asia. Ecco, noi abbiamo voluto raccontare, abbiamo voluto parlare di questa questione delle mine partendo però da un altro dato, cioè la missione della Chiesa per disarmare i cuori, perché è proprio da lì che si parte. Ecco, se una persona arriva a progettare un marchingegno davvero infernale come quello di una mina, che va a colpire veramente nella maggior parte dei casi i bambini, si vede che ecco c'è un problema innanzitutto dentro di noi, e poi ovviamente questo porta a qualche cosa di veramente, a morti, uccisioni senza fine che durano veramente decenni, perché le mine, per essere trovate, ecco, i territori per essere sminati hanno bisogno di innanzitutto tecnologie raffinatissime, persone specializzate, ma poi anni e anni di lavoro. Ecco, noi abbiamo voluto raccontare nel nostro inserto preparato da noi, la redazione Religione dell'Osservatore Romano, con il nostro collaboratore Paolo Affatato, abbiamo raccontato la storia della Chiesa e dei gesuiti che sono in prima linea nell'impegno per assistere le persone che sono vittime e sopravvissute a, diciamo, alle mine che hanno incontrato nel loro cammino, ma anche e soprattutto sono stati protagonisti attivi della campagna che ha portato poi alla messa al bando delle mine nel 1997. I gesuiti, insieme ad altre religiose, religiosi, ecco, laici, persone impegnate nella società civile, e abbiamo voluto parlare noi in particolare con una suora che è stata anche insignita del premio Nobel per la pace nel 1997, Denise Coughlan, che è una religiosa australiana delle Suore della Misericordia, che si è impegnata attivamente in questo campo con appunto i sopravvissuti in Cambogia. E ecco, l'impegno con i sopravvissuti continua, perché purtroppo parliamo di bambini che ancora continuano a morire, di persone che si trovano amputate e che, ecco, dovranno vivere così tutta la vita. Ecco, quindi ogni giorno gli viene ricordato questa profonda ingiustizia del venire colpiti casualmente. Cioè, pensiamo che uno magari è per strada, vede, non si accorge, ecco, salta in aria.
10 milioni di mine in Cambogia per 16 milioni di abitanti. È come se in Italia ci fossero 40 milioni di mine, lo diciamo a chi ci ascolta dal
stivale. Sì, erano 10 nel
1900, ora sono 4.
Adesso sono 4, ecco, quindi ci rendiamo conto, stiamo parlando di un numero veramente enorme. Ecco, quindi, noi parliamo proprio di questo, cioè bisogna disarmare anche i cuori. Ecco, sembra una parola che ha detto Papa Francesco molte volte, però bisogna partire da lì, perché se, come dicevo prima, si arriva proprio a progettare e a pianificare uno sterminio così, così grande di persone e così appunto in una maniera così orribile, ecco, davvero bisogna porsi delle domande dentro di noi. Ecco, ovviamente non vogliamo sminuire la questione dei conflitti politici, bisogna risolvere le questioni anche politicamente, tante delle incomprensioni, delle ingiustizie nascono da decisioni di persone singole. Ecco, tutti noi abbiamo una responsabilità in questo.
Ma poi è fondamentale ricordare che il problema delle mine non riguarda lo scorso secolo,
no, ma no, riguarda...
è attuale, cioè ancora adesso mentre parliamo c'è chi pensa di operare in tal senso, pur essendo vietato, come,
assolutamente,
come dicevi.
Ma non tutti i paesi hanno adottato questa convenzione che appunto impedisce la produzione di mine. Adesso in Asia ci sono tanti paesi che le producono, per esempio abbiamo tanti casi anche il Myanmar, ecco, eccetera. Ci sono dei paesi che le producono, le continuano a usare, ecco, questo va assolutamente cercato di fermare. Ma abbiamo, sì, come dicevi tu prima, parliamo anche di un altro paese oggi.
E allora, prima di andare in Africa, salutiamo però Carlotta, Maria, Bruna, Rita, Angelo, Massimo, che ci stanno scrivendo e ringraziando su Facebook. Vi invito appunto a condividere il link e anche a porre delle domande, se volete, alla nostra Beatrice. Andiamo in Africa, dove?
Andiamo in Repubblica Centrafricana, uno stato che davvero è al centro dell'Africa, al cuore. Se uno guarda la cartina, quasi, ecco, sembra, non è un paese di cui si parla, ecco, spesso nelle nostre cronache. Eppure, purtroppo, è un paese che, come avviene per diversi stati dell'Africa, è depredato da veramente da chiunque, purtroppo si potrebbe dire. Ci sono, in questo momento c'è un'instabilità politica molto forte, ci troviamo a uno stallo dopo diversi golpe militari e ci sono diverse milizie che controllano zone della Repubblica Centrafricana, milizie che poi depredano il territorio, che è pieno di oro e diamanti, e per far questo inseriscono anche per diciamo trovare queste sostanze, inseriscono poi delle sostanze nocive nel territorio che danneggiano animali, ambiente e uomo, ovviamente. E noi abbiamo parlato con padre Aurelio Gazzera, che adesso, diciamo, è diventato da poco, è stato nominato vescovo coadiutore e che appunto da Papa Francesco a febbraio, quindi una nomina molto recente, e lui ci ha raccontato che stiamo parlando di un paese, la Repubblica Centroafricana, che manca delle infrastrutture fondamentali. Lui ha detto: per fare 700 chilometri ci vogliono 2 settimane. E tra strade veramente, cioè non ci sono strade, ecco, tra appunto ci sono poche infrastrutture, ecco, è un paese che avrebbe bisogno di tutto, cioè dalla ricostruzione materiale fin poi, come dicevo, la ricostruzione dei cuori, cioè, ecco, bisogna mettere riconciliazione e pace nel cuore della gente. Questo non vuol dire ovviamente che noi invitiamo a non chiedere giustizia o a non, ecco, volere in un certo senso la verità e soluzioni, come dicevo, politiche, ma si tratta di ecco, non chiedere vendetta quando vengono ricevute delle offese.
Certo.
E si tratta, ecco, poi di pianificare un paese che si costruisca su basi di appunto riconciliazione e non sulla base di milizie armate, quali è purtroppo.
Ma quindi, prima infatti hai citato il Papa non a caso, Beatrice, perché quando il Papa si rivolge ai potenti della terra, ai grandi della terra, l'ha fatto molte volte, si rivolge alla classe politica, punto, evidente, chiaro. Ma quante volte si rivolge però anche a ciascuno di noi, a te che in questo momento ci stai seguendo? Dunque, un aspetto non esclude l'altro, e forse quello è il segreto per arrivare a una soluzione.
Assolutamente, ecco, un aspetto non esclude l'altro. E poi ricordiamoci che stiamo vedendo proprio, ecco, negli ultimi mesi che la guerra sembra è più vicina anche per noi, che siamo sempre al sicuro, noi occidentali, che tra virgolette ci gloriamo di vivere in un tempo di pace, ma in realtà, ecco, purtroppo la guerra è più vicina di quello che pensiamo. Ecco, e cosa succede se dentro di noi c'è già un cuore, ecco, armato, pronto a, diciamo, fare del male a qualcun altro? Ecco, succede che se poi se ne presenta l'occasione, ecco, questo male viene compiuto. Ecco, quindi bisogna sempre stare allerta su questo. Quindi abbiamo voluto in questo religio, che appunto sarà oggi online alle ore 3, religio è appunto il nome del nostro inserto, ricordo, il nostro inserto di religione, e sarà oggi online alle ore 15 e domani in edicola nel numero dell'Osservatore Romano.
E poi ricordiamo l'etimologia di religio: legare insieme, tenere insieme sia questi cuori armati da disarmare, sia l'aspetto, come dicevi tu, dall'alto e dal basso per costruire la pace. Grazie a Beatrice Guerrera, grazie anche a Paola Serena, tra i tanti che ci hanno scritto in questi minuti. Potete rivedere questo contenuto in video e condividerlo ancora con i vostri amici. Noi tra un attimo torniamo in radio. Grazie.
Grazie.
Here you go. così se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù pure una lacrima.
E torniamo dunque in diretta per proseguire questo nostro spazio insieme, in attesa di collegarci con Piazza San Pietro per l'udienza generale di Papa Francesco. Lo facciamo andando a leggere quelle che sono le notizie sui siti internazionali, iniziando con la BBC. BBC.com: Biden afferma che Netanyahu ha commesso errori su Gaza. Dunque la Casa Bianca punta il dito ancora contro alcune delle decisioni di Israele, riferimento in particolare agli aiuti da fornire alla popolazione palestinese. Dovrebbero essere aiuti, ha detto Biden, senza sosta, invece così non sta accadendo e non è il primo monito che arriva da Washington. Nigrizia.it: per parlare di Africa, in particolare di Chad, l'oppositore Dillo sarebbe stato ucciso in un'esecuzione extragiudiziale. Manca la conferma, ma Nigrizia comunque dà questa notizia come ufficiosa. Le Monde: per andare in Francia si parla di fine vita, in particolare di eutanasia, suicidio assistito. Le parole, scrive Le Monde, non ci sono nel testo del governo, ma l'equilibrio appare fragile e si apre la discussione anche sulle cure palliative, il tentativo di arrivare a un accordo su un tema così importante, così fondamentale, aggiungo, per noi cristiani. Asianews.it ci conduce invece in India. Sentite questa notizia: la Conferenza Episcopale Cattolica dell'India ha emanato le nuove linee guida a tutte le istituzioni educative sotto la sua giurisdizione, invitando a promuovere il rispetto di tutte le fedi senza imporre le tradizioni cristiane. Lo fa la Conferenza Episcopale Cattolica dell'India nelle scuole cattoliche. Suggeriscono i vescovi di far recitare ogni mattina agli studenti il preambolo della Costituzione indiana, esponendolo all'ingresso di ogni istituto, e chiedono i vescovi inoltre a ogni scuola cattolica di avere una sala di preghiera interreligiosa separata nei locali della scuola, così Asia News. La CNN ci parla della morte di un pilastro della fisica, il fisico Peter Higgs, la cui teoria di una particella non rilevata nell'universo ha cambiato per sempre la scienza ed è stata confermata da una scoperta vincitrice poi del Nobel mezzo secolo dopo. È morto ieri all'età di 94 anni. Ilpaese.com ci presenta una fotonotizia in primo piano, quella di Gaza, 6 mesi dopo, vista dal satellite, la distruzione. E poi in Brasile, con Folha de São Paulo, il presidente brasiliano Lula rinvia l'obbligo del visto per gli statunitensi, lo fa per la terza volta. Andiamo ora sui quotidiani in lingua italiana, iniziando con Avvenire. Lo dicevamo, sollecitati dagli ascoltatori, la questione delle morti bianche, i morti sul lavoro, la tragedia, l'ennesima in Italia. Appena un mese fa si piangevano gli operai a Firenze, adesso è il turno, scrive Avvenire, dell'Emilia Romagna. La strage sommersa è il titolo. Esplosione della centrale idroelettrica Enel di Bargi, 3 morti, 4 dispersi, per i quali, attenzione, le speranze che siano vivi sono praticamente nulle. 5 feriti gravi. Il presidente Mattarella: sia fatta chiarezza, i 12 tecnici travolti operavano per conto di ditte esterne, proprio come è accaduto un mese fa a Firenze. Il Messaggero: strage alla centrale, disastro per lo scoppio nel bacino di Suviana, 3 morti, 4 dispersi, 5 feriti. Un'esplosione avvenuta a 50 metri sottoterra. Gli operai erano lì da un mese. È una corsa contro il tempo, ma qui, dicono i soccorritori, adesso è l'inferno. Il Corriere della Sera, stessa apertura. C'è poi un editoriale di Giusy Fasano, Vittime senza luce, il titolo. Giù nel profondo di un incubo. Al piano meno 8 l'esplosione, al meno 9 l'acqua che entra prepotente e inonda tutto. Vista l'elicottero dei vigili del fuoco, la luce del giorno, la centrale idroelettrica, una terrazza sul lago che sbuffa fumo nero, denso e scuro come quest'altro giorno, da segnare sul calendario delle stragi. Anche il Fatto Quotidiano titola: centrale Enel e appalti esterni, è strage e incidente sul lavoro. Voltiamo pagina, lo facciamo con il Foglio, per parlare sì di Italia ma di economia in particolare. L'agenda che non c'è: il super bonus gonfia il debito, tutto ciò che non torna nei conti fatti dal governo sul nuovo DEF. È lunare, scrive il Foglio. L'opposizione parla però da Marte e sull'economia si continua a dribblare la realtà. La Repubblica continua a parlare della strage sul lavoro, ma anche qui ampio spazio all'economia. Il titolo: sale il debito, scende la crescita, arriva il DEF senza soldi. Abbiamo il documento di economia e finanza, questo è il DEF, ma lo abbiamo, scrive Repubblica, senza il quadro programmatico, ossia senza gli obiettivi di finanza pubblica del governo. Questo sarà definito solo a settembre. E poi, per quanto riguarda la Commissione dell'Unione Europea, tramonta o sembra tramontare l'ipotesi di un von der Leyen bis, e allora ecco che l'Italia sarebbe pronta a proporre Draghi come nuovo presidente della Commissione Europea. Sono le 8:49, ci ascoltiamo un po' di buona musica con Lucio Dalla e ci apprestiamo poi ad andare in Piazza San Pietro.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia. E sognò la libertà, e sognò di andare.
Promessa mantenuta, come chiedeva Paola, ma non solo, tra gli ascoltatori. Ci ha raggiunto per un breve saluto e poi andiamo in Piazza San Pietro, Silvia Giovarrosa. Ciao Silvia.
Ciao Andrea, ciao a tutti quanti.
Si conduce insieme il mercoledì, ma insomma oggi per esigenze varie eri impegnata in regia, però ci tengo a ricordare con te che noi saremo impegnati fuori da Palazzo Pio nei prossimi giorni. Si inizia con Firenze.
Sì, esattamente. I nostri inviati infatti sono già in procinto di partenza, c'è Gabriele Di Domenico, sì, che già sta correndo alla stazione. Andremo a Firenze per il Francesco Live. L'evento inizierà l'11 aprile, durerà fino al 14. Si parlerà di tante cose: ecologia integrale, economia del futuro, riconciliazione, pace. Ci saranno per noi Marina Tomarro e Giancarlo Lavella.
E noi saremo come Radio Vaticana con voi in diretta da lì venerdì e sabato, dunque dopodomani e la mattina di sabato. La prossima settimana, trasferta decisamente più breve, si va al Pincio a Roma.
Si va al Pincio a Roma, in una delle terrazze più belle d'Italia. 4 giornate fantastiche tra ambiente, sport, spettacolo. Ci sono degli spazi anche molto interessanti per i bambini, laboratori ludici e didattici, quindi ovviamente il tema è la cura della casa comune.
E poi però ci tengo anche con te Silvia ad anticipare un'intervista che presenteremo insieme la prossima settimana a questi microfoni. Che storia è?
È una bella storia, una storia veramente che riempie il cuore. La faccio breve: un giovane senegalese, si chiama Ibrahima Deng, che ora vive a Pisa. È scappato dal suo paese quando era molto giovane, è arrivato in Italia nel 2001 ed è diventato un angelo per i senegalesi, perché dall'Italia fa arrivare in tutto il Senegal apparecchiature elettromedicali, medicine, e soprattutto lo chiamano l'angelo delle incubatrici, perché riesce a prendere queste apparecchiature che gli ospedali dismettono, ad aggiustarli, a dare nuova vita alle apparecchiature e ai bambini che poi morirebbero senza.
Grazie Silvia.
Grazie Andrea.
E grazie a Gustavo Messina in regia. Ancora Lucio Dalla, linea d'Orazio Coclite. Andiamo in Piazza San Pietro e ricordatelo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao.
Ciao.
A tutti ancora un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata. Da Orazio Coclita al microfono, da Gustavo Messina alla console per la parte tecnica e da Silvia Giovanrosa in regia. Siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì. Oggi infatti è mercoledì 10 aprile e quella odierna è la seconda udienza per questo mese. Ormai da diversi minuti ha fatto il suo ingresso a bordo della Jeep bianca, ha fatto ingresso Papa Francesco, sta salutando gli oltre 20.000 pellegrini presenti questa mattina in Piazza San Pietro. Tantissimi sono i giovani, molti studenti di alcune scuole italiane. Il pontefice, proseguendo le sue catechesi sulle virtù, stamane parlerà della terza virtù cardinale, la fortezza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che la fortezza è la virtù morale che nelle difficoltà della vita assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Ma sentiremo cosa dirà tra poco Papa Francesco. Andando indietro a mercoledì scorso, il pontefice, ricorderete, ha parlato di un'altra virtù, la giustizia, la virtù sociale per eccellenza. E il Catechismo della Chiesa Cattolica la definisce la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. Spesso, quando si nomina la giustizia, si cita anche il motto che la rappresenta, cioè a ciascuno il suo. È la virtù del diritto, ha detto Papa Francesco, che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone. Tutti comprendiamo, sono ancora parole del pontefice, come la giustizia sia fondamentale per la convivenza pacifica nella società. Un mondo senza leggi che rispettano i diritti sarebbe un mondo in cui è impossibile vivere, assomiglierebbe ad una giungla. Senza giustizia non c'è pace. Infatti, se la giustizia non viene rispettata, si generano conflitti, e senza giustizia si sancisce la legge nella prevaricazione del forte sui deboli, e questo, ha detto Papa Francesco, non è giusto. E questa, in sintesi, un po' la catechesi della scorsa settimana, e non è mancato ancora da parte del pontefice l'invito rivolto a tutti noi di pregare per la pace, in particolare in Terra Santa, in Ucraina, in tutti quei paesi coinvolti dalla guerra. Lo ricordiamo, sono oltre 50 i conflitti in corso in tutto il mondo. E il Papa ha già raggiunto il Sagrato, è sceso dalla jeep, sta salutando i colleghi che hanno il compito di annunciare e riassumere la catechesi nelle varie lingue, e poi raggiungerà la sede dove, con il segno della croce, darà inizio alla sua catechesi, quindi all'udienza generale di oggi, mercoledì. Sono tantissimi, dicevo poco fa, i pellegrini presenti, molti giovani giunti da diverse diocesi italiane, molti studenti, ma anche, vediamo, molti anziani, sui loro volti anche qualche lacrima di commozione. Ancora un applauso per Papa Francesco, che sta raggiungendo la sede. Tra poco, con il segno della croce, darà inizio questo consueto appuntamento del mercoledì. Io, cari amici, mi fermo qui. Ci risentiremo al termine, nella seconda parte. Anche noi parleremo delle virtù, della virtù della prudenza, della pazienza, della giustizia e della fortezza, tema di questa mattina. E poi parleremo anche della giornata dell'Università Cattolica, e lo faremo in compagnia di due graditissimi ospiti. Bene, io, cari amici, mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad